voci del Grigione Italiano.
Una cordiale buonasera, ben ritrovati all'ascolto delle voci da Alessandro Tini. Questa sera ritroviamo un ospite che ben conosciamo in questa trasmissione, è il professor Nidesh Lotu, originario di San Vittore, che oggi insegna a Leida in Olanda. Il professor Lotu ci può spiegare dove ha approdato?
Sì, buonasera a tutti. Sì, è stato un po' un viaggio, un'odissea partita da San Vittore 30 anni fa, e l'arrivo è in Olanda, all'Università di Leiden. Ho ottenuto un posto di professore di letteratura e cultura moderna europea in un centro interdisciplinare che si chiama LUCAS, Leiden University Center for the Arts and Society, quindi un centro interdisciplinare che riflette sul rapporto arte e società.
Questa sera l'abbiamo invitata perché vogliamo parlare di letteratura e di cultura umanistica, in particolare in questi tempi di crisi. E la prima domanda che le pongo è: quali sono i principali benefici che la letteratura, la cultura umanistica possono fornire durante questi tempi difficili?
Ma sono molti. Viviamo in tempi di grandi cambiamenti, molto veloci, cambiamenti tecnologici, per esempio, ma pure appunto usciamo da una crisi pandemica che è durata 2 anni, e ci si può chiedere effettivamente cosa può dirci la letteratura su questo. Ma prima di tutto tengo a dire che il concetto di letteratura è un concetto storico che è cambiato nei tempi, quindi la letteratura nel periodo, non lo so, per i greci, in antichi, non era lo stesso oggetto, non c'era ancora il romanzo, per esempio. Il romanzo nasce nell'epoca moderna, e quindi è un fenomeno mutevole che cambia coi tempi. E sotto letteratura adesso insegno anche il cinema, per esempio, delle serie televisive, e le nuove tecnologie fanno anche parte di quello che un insegnante di letteratura contemporanea deve occuparsi. Quindi uno dei vantaggi, o diciamo delle utilità pratiche di riflettere sulla letteratura in senso largo, è di sviluppare un punto di vista critico per rapporto alle informazioni, alle fizioni, alle notizie che ci arrivano nelle nostre case, e di porre delle domande, di mettersi a distanza e riflettere, per esempio, sulla verità o la non verità di un fatto o di un non fatto. Questo è qualcosa che uno studente di letteratura può fare oggigiorno.
Ed evidentemente, soprattutto in tempo di guerra, diciamo che la propaganda fa disastri, e avere la capacità di distinguere ciò che è vero da ciò che invece è soltanto verosimile è una dote preziosa.
Sì, diciamo, può sembrare paradossale, perché la letteratura molto spesso è considerata come sinonimo di finzione. Effettivamente lavoriamo su delle narrative che sono costruite, e che anche se riflettono una realtà è sempre una costruzione, è sempre una finzione. Ma appunto capire come una finzione è costruita ci permette di applicarlo anche a delle notizie che possono essere costruite, appunto, per esempio dalle simulazioni artificiali o dei chatbot. Non è facile, è molto difficile. Devo dire che è molto difficile avere un senso critico nel XXI secolo, per rapporto anche solo quando ero giovane, dove le fonti di notizia erano molto, molto inferiori, molto meno, si ricevevano molto meno informazioni, ma era molto più facile distinguere tra il vero e il falso. E questa distinzione tra il vero e il falso adesso è qualcosa che richiede delle tecniche di lettura abbastanza speciali, tra cui la letteratura permette di sviluppare degli strumenti di critica, appunto.
Lei ha detto giustamente in entrata che viviamo in un'epoca di varie crisi. Abbiamo menzionato la guerra, la crisi pandemica, ma si può pensare anche alla crisi ambientale, alla crisi climatica, la crisi di immigrazione. Si parla di varie crisi oggigiorno, e ci terrei a sottolineare che una prospettiva umanistica ci ricorda che il termine crisi viene dal greco crino, significa separare o decidere o giudicare. È un termine che ha una genealogia medica, Cioè il medico a un certo punto deve decidere se la persona malata vive o muore, se si avvicina alla morte e cosa si può fare per mantenere la vita. E c'è qualcosa appunto di diagnostico nel concetto di crisi che ci porta a valutare se una crisi è vera oppure se è costruita. Direi che le crisi possono essere manipolate, crisi finanziarie o crisi politiche, per spingere la popolazione in una direzione predestinata, diciamo. Per esempio, si può parlare di crisi di migrazione per favorire un certo nazionalismo che può essere utilizzato a fini politici. Lo scopo della critica sta nel decidere se la crisi è vera o falsa, in un certo senso. Ci eravamo incontrati, penso, nel 2020, all'inizio della crisi pandemica, e lì ci toccava decidere se questo virus e il tipo di contagio che generava era qualcosa da prendere sul serio, oppure se c'era magari un eccesso mediatico per rapporto alla crisi pandemica che generava un contagio, che era pure emotivo, la paura, l'ansia, no? Come qualcosa di costruito. Mi ricordo che avevamo avuto questa discussione e io ho fatto questa distinzione tra il contagio emotivo, che può essere facilmente manipolato dai media, e il contagio reale, cioè il contagio del virus. Era ancora abbastanza difficile all'inizio della crisi pandemica, ma la mia decisione di considerare la crisi pandemica come una crisi reale era semplicemente basata sul fatto che prendevo le autorità mediche sul serio. Quindi quando si utilizza il concetto di crisi in rapporto alla critica, penso sia molto importante avere delle fonti di informazioni che siano sicure. E parte dell'educazione umanistica, ma non solo, sta nel fatto di orientare i giovani verso una capacità di distinguere tra delle fonti vere o false, ancora una volta. Quindi concetto di crisi come concetto diagnostico che ci permette di prendere posizione nella vita di ogni giorno e decidere se una crisi è costruita al fine politico, per esempio ideologico, oppure se una crisi è reale e da prendere sul serio perché può essere effettivamente questione di vita o di morte. E nel caso della pandemia eravamo di fronte chiaramente a una crisi del secondo tipo, di una crisi reale. Ci tengo ancora a dire due parole sulla crisi ecologica che stiamo incontrando. Siamo di fronte a un cambiamento non solo epocale, ma un cambiamento geologico. Per più di 10.000 anni abbiamo vissuto in un periodo geologico che si chiama l'Olocene. L'Olocene corrisponde a un periodo che comincia più o meno 10.000 anni fa con la stabilizzazione climatica, una certa stabilità climatica che permette la nascita dell'agricoltura, per esempio. Ed abbiamo vissuto nell'Olocene praticamente tutta la storia dell'umanità è raccolta in questa epoca che si chiama Olocene. Ora, il cambiamento che stiamo vivendo ogni giorno col cambiamento climatico indica che stiamo entrando in una diversa epoca geologica che si comincia a chiamare col termine antropocene. L'antropocene, come dice il termine, è un'epoca dell'uomo, nel senso che gli umani sono diventati una forza non solo storica e culturale, ma pure geologica. Stiamo cambiando la geologia del pianeta. Stiamo cambiando il clima del pianeta. E questa è una crisi da prendere veramente alla lettera e incoraggio gli ascoltatori a prendere il cambiamento climatico alla lettera, perché ci porta a mutare o cambiare i nostri comportamenti. Di fronte a una crisi climatica globale siamo portati a sviluppare un modo di vivere più sostenibile. E questo appunto anche qualcosa che il concetto di crisi e di critica ci permette di sviluppare, cioè di chiedere come dei modelli che vengono per esempio dalla cultura, dai film, dalla letteratura, dai media, possono portarci a cambiare le nostre abitudini in modo da vivere in armonia con un pianeta che ci sostiene, almeno per il momento.
Immagino che promuovere la letteratura e la cultura di questi tempi possa aiutare anche la collettività, non soltanto il singolo.
Esatto, sì. La posizione che ho ricevuto a Leiden è di letteratura e cultura europea. E cultura è un termine anche un po' difficile da tradurre, perché ci sono diverse definizioni di cultura. Si può parlare per esempio di cultura italiana, dove, o di cultura europea, dove quello che ingloba può essere la religione, la politica, la maniera di mangiare, fa parte di una cultura. E poi c'è il senso della cultura, la high culture, la cultura elevata, che si rilega forse più a dei fenomeni estetici tipo l'arte, la letteratura, il cinema. A me piace muovermi tra questi due aspetti di cultura. E quello che hanno in comune è qualcosa che in fondo era presente dall'inizio della mia avventura, cioè la nozione di agricoltura, per esempio, di coltivare un campo. L'etimologia di cultura è la stessa. E quindi quando ci si coltiva, l'immagine che ho è quella di un campo, o di un orto, o di una vigna, che vedo qua dove facciamo l'intervista adesso, che bisogna lavorarla in fondo. E lavorando su quello che si produce, si lavora anche su se stessi. Quindi questo non solo a livello individuale, ma anche collettivo, perché il suolo da cui usciamo, noi umani, ci forma e ci trasforma. Quindi la cultura sì, non è solo individuale, ma è collettiva.
Spesso la cultura è oggetto di tagli in tempo di crisi. Non è sempre facile difendere la cultura e le spese legate alla cultura.
Sì, forse a volte abbiamo la visione di una cultura un po' come qualcosa di, come un vestito della festa, qualcosa che si può indossare magari per sfoggiare le proprie capacità di conoscenze storiche, filosofiche, letterarie, qualcosa di esteriore. Ma appunto, se ritorniamo alla nozione di cultura come qualcosa che si coltiva, penso che ogni genitore, non solo un insegnante, ma qualsiasi genitore, si rende conto, specialmente oggigiorno, dell'importanza di fornire ai nostri giovani, ai nostri bambini, dei modelli, che si dicono culturali, forti, degli esempi. Io ho lavorato per molto tempo sul concetto di imitazione, di mimesis, appunto partendo dall'idea che i modelli che ci circondano ci formano, quindi non sono solo dei vestiti da indossare alla festa, che danno un certo capitale culturale simbolico, come diceva Bourdieu, no? Per distinguersi dagli altri, ma ci danno degli esempi che ci permettono di formarci, formare il carattere. E il carattere dei bambini è plastico, quello lo diceva già Platone, che siamo un po' come della plastilina e che quindi assumiamo la forma dei modelli che ci circondano. Perché è importante? Beh, perché la nostra identità, il nostro carattere, la nostra anima, se si vuole utilizzare questo termine antico, è formata da modelli culturali.
Torniamo in compagnia del professor Nidesh Lotu. Stiamo parlando di letteratura e cultura in tempo di crisi. La globalizzazione, anche se adesso sembra aver avuto qualche battuta d'arresto, rappresenta più un'opportunità o un pericolo per la cultura? Rischia più di omogeneizzare la cultura o rischia invece di essere uno straordinario volano per diffonderla?
Sì, direi entrambi, un'arma a doppio taglio. Da un lato io devo dire che grazie alla globalizzazione ho avuto accesso dei testi e delle traduzioni di testi di scrittori americani o inglesi che non avrei potuto leggere in inglese quando avevo 15 anni o 12 anni. Quindi apre dei mondi, però il rischio dell'omogenizzazione è molto presente, soprattutto a partire da internet, dove viviamo in un global village, per utilizzare la frase di McLuhan. Viviamo tutti in un villaggio globale, però questo villaggio rimane comunque sempre molto differenziato. E quando si insegna, diciamo, letteratura o cultura europea in un contesto mondiale, bisogna cercare di utilizzare la possibilità di vivere in un mondo globalizzato per trasmettere le differenze e evitare l'omogenizzazione. Do un esempio. Settimana prossima, in un corso di letteratura mondiale, europea, world literature, quindi proprio mondiale, ho deciso di insegnare un testo di Primo Levi che si chiama Se questo è un uomo. Chiaramente lo insegno in Olanda, quindi non posso insegnarlo in italiano, quindi ho assegnato ai miei studenti una traduzione inglese, americana, del testo di Levi. Io l'ho letto in italiano, chiaramente, quando ero giovane, quindi faccio avanti e indietro tra la versione italiana e quella inglese e mi accorgo che ci sono dei momenti di traduzione che chiaramente l'inglese non rende, per esempio, le allusioni dantesche, che sono centrali al testo. E quindi quello che cerchiamo di fare in classe è di, prima di tutto, assorbire la lezione di Levi, che cos'è un uomo e come si può distruggere l'essenza di un uomo, come l'Olocausto ha reso questo possibile, e lo faccio questo in un contesto di guerra. Ha parlato di guerra prima, viviamo ancora un contesto di guerra, per ricordarci che il pericolo è ancora presente e che si può privare l'uomo, gli umani, della propria dignità. E allo stesso tempo cerco di farlo facendo passare qualcosa di specifico della cultura italiana che Levi pure nel campo ad Auschwitz e per spiegare l'italiano a un compagno francese recita dei brani del canto d'Ulisse. Questo ci dice qualcosa sulla cultura, perché in un momento in cui l'uomo è stato privato di tutto, di un'identità personale, degli averi, degli amati, rimane la lingua. E la lingua è attaccata a una cultura, appunto, a una storia, a un passato. L'immagine dell'inferno, in particolare il canto di Ulisse, è il mezzo attraverso cui Primo Levi decide di far passare qualcosa di questa lingua che è la sua e che dice ancora qualcosa sulla sua identità, di quello che lui è e rimane, persino nel campo.
Quindi cultura umanistica che aiuta a promuovere l'empatia e la comprensione tra le persone, tra i popoli?
Ma direi di sì. Quando si legge un testo, si guarda un film, si guarda una serie televisiva, ci si proietta in personaggi che sono altri. E dicevo che mi sono interessato da vari anni su questa nozione di mimesis, che gli umani non sono solo sapiens, non siamo solo razionali, non facciamo solo degli strumenti homo faber, siamo anche homo mimeticus e questo ci permette di esperire le emozioni altrui. La letteratura ci permette di farci viaggiare, di entrare in altri personaggi, letteratura in senso lato, in senso largo, e di vedere il mondo dal punto di vista che non è il nostro. E c'è una ricchezza in questo.
Professor Lotu, la cultura e la letteratura permeano una società. Non si può imporre la cultura. Quindi, in realtà, sì, la politica può fare qualche cosa, ma molto deve essere fatto dai singoli. Come si fa a promuoverla concretamente?
Ma questa è una domanda che ogni insegnante deve confrontare a un certo punto. Ci sono dati dei curriculi, dove chiaramente insegniamo che sia la storia, la filosofia o la letteratura all'interno di una storia, appunto. Ci sono degli autori che sono canonici e questi autori hanno attraversato i tempi e sono dei classici. E ci rivolgiamo a dei classici, ho citato Dante per esempio, perché si pensa che il classico è un testo che è sempre contemporaneo in un certo senso. La difficoltà e la possibilità dell'insegnante è di come rendere il classico, appunto, ancora contemporaneo, di come tradurre il testo per dei giovani che vivono nel XXI secolo, che hanno esperienze diverse. E quindi la pratica dell'insegnamento, della letteratura, della cultura, è una pratica che molto spesso è legata all'interpretazione. Come si interpreta un testo? Quale parole dobbiamo enfatizzare? E c'è sempre, appunto, una scelta nell'interpretazione di un testo. La critica vive di questo, fatto che un grande classico può sempre essere interpretato diversamente, e direi che la possibilità di ogni insegnante è di tradurlo, di interpretarlo in maniera che le nuove generazioni possano rispondere e percepirlo, appunto, e capirlo.
Professor Lotto, siamo quasi in chiusura. Per i nostri ascoltatori che forse hanno qualche difficoltà a vedere in maniera concreta l'azione della cultura e della letteratura sulla società, proviamo a rivoltare la frittata. Che cosa rischiamo di perdere se la letteratura e la cultura umanistica dovessero sparire domani mattina?
Ma come detto, siamo qua vicino a una vigna e la cultura è relegata al terreno su cui noi cresciamo e viviamo, bisogna coltivarla. Quello che noi rischiamo di perdere è la continuità con il passato, da una parte, ma un passato che non è solo passato storico, un passato che continua a permeare la nostra maniera di interpretare una canzone, per esempio, di avere un'emozione al cinema e di leggere un testo letterario che ci tocca, o magari recitare una poesia che sapeva pure nostro nonno e che l'impariamo pure noi e che la tramandiamo ai nostri figli. Una certa continuità dell'identità umana. Siamo tutti umani, ma siamo tutti cresciuti in terreni un po' diversi che ci hanno nutriti, e non è forse un caso che facciamo questa intervista a San Vittore, malgrado il fatto che io adesso insegno in Olanda.
Grazie professor Lotu per essere stato nostro ospite. Questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo del mondo, per questa settimana chiude qui, torna come sempre venerdì prossimo.